Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, dalla radio che porta l'Immacolata nelle vostre casse. Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Maria Editrice, 2014. Siamo alla numero 72, meditazione sulla carità fraterna di Niepokalanov. Ecco. È l'omelia praticamente che San Massimiliano fa durante la messa, cioè la messa in Cena Domini, ecco, il giovedì santo, 25 marzo 1937, appena 4 anni prima di morire. Vediamo cosa ci dice San Massimiliano sulla carità e ovviamente la Madonna, il voto mariano. Stamattina diciamo qualche parola sulla solennità odierna, affinché ci valga di meditazione, dato che le costituzioni dell'ordine, il giovedì santo e i giorni successivi, prescrivono di omettere la meditazione comune, non perché non si debba fare, ma affinché tutto il giorno sia una meditazione. Ecco, vedete che bella trovata, eh? Le costituzioni dell'ordine, quindi non dei Neapogalanov, bensì di tutto l'ordine conventuale, frati minori conventuali. Di cui faceva parte San Massimiliano, non è mai uscito dall'ordine. Ha fatto una piccola riforma all'interno però dell'ordine con l'approvazione del padre generale. Ecco, ha vissuto in maniera un po' diversa da tutti gli altri conventi, però era radicato, ecco, nelle tradizioni dell'ordine, nelle costumanze dell'ordine, nei precetti delle costituzioni dell'ordine dei frati minori conventuali. Prescrivono di omettere la meditazione comune. Quindi prima si faceva comune, ecco, il padre superiore dettava la meditazione, e però in questi giorni no, perché è sempre una meditazione continua, ecco, come la liturgia del Triduo Pasquale, no? È una liturgia continua, da giovedì alla Pasqua di Resurrezione, è una sola liturgia, infatti non si fa il segno di croce, no? In tutte le messe, non si inizia una liturgia, perché è la liturgia continua, no? Come se uno stesse sempre in preghiera, sempre in meditazione di quel mistero che è la nostra salvezza, poi la morte di Cristo, la sua risurrezione. Ora fissiamo la nostra attenzione sui momenti che trascorsero dopo l'istituzione dell'Eucarestia. Ecco, qua, questi momenti che trascorsero dopo l'istituzione. Ascoltiamo il discorso di Gesù dopo l'ultima cena, riportato nel Vangelo di San Giovanni, ecco il Vangelo che si legge della lavanda dei piedi praticamente. Il discepolo prediletto, perché vergine, ecco, somigliava di più alla Madonna, no? Essendo vergine, il quale conobbe i divini misteri e colse i pensieri e i desideri di Gesù più a fondo di tutti gli altri, colse i pensieri e i desideri di Gesù più a fondo di tutti gli altri, penetrando meglio nel suo cuore. Nel capitolo 13 leggiamo, qui padre Kolbe lesse il Vangelo di San Giovanni, tanto in tanto, tra una parte e l'altra, dava qualche spiegazione. Tra gli ebrei c'era l'usanza di lavare i piedi all'ospite che giungeva nella propria casa. Non fa meraviglia che fosse così, poiché allora si camminava scalzi e a tavola si sedeva sulle stuoie, quindi per non sporcarle bisognava avere i piedi puliti. Di solito lo facevano i servi, perciò era ritenuta un'azione umiliante. Notiamo anche come a Gesù stesse a cuore che i suoi apostoli fossero uno e che si amassero a vicenda, come sottolineava quando gli diceva di essere uno come lui con il Padre. Ma certo, questo è l'insegnamento di Cristo. Ecco, e Gesù in prima persona si incarica di lavare i piedi perché vuole rendere tutti una sola cosa. Non perché opererete miracoli, né per le vostre penitenze e digiuni, ma se avete amore gli uni per gli altri. Ecco, quindi non sono cose personali che fanno la carità, che costruiscono la carità, Ma ecco, il servire giù gli altri. Se ci pensiamo bene, la Madonna continua a servirci proprio, no? Ogni volta che ci rivolgiamo a lei è pronta a venire. No, non lesina mai la sua vicinanza anche ai poveri peccatori più incalliti, i più lontani da Dio, i più sceveri dalla grazia di Dio, i più impergnati sul tornaconto personale, come Giuda del resto, no? Anche lei si è prodigata per la salvezza di Giuda. Purtroppo Giuda non ha ascoltato nessuno, né la Madonna né Gesù, ha ascoltato solo se stesso, il suo cupo sentimento di rimorso, di ingiustizia che aveva commesso e non vi trovava soluzione. Certo, il peccatore che sa di essere un peccatore, se non ha Dio che lo aiuta, se non crede in niente, è perso. Purtroppo non si può aiutare da se stesso e non c'è nessun'altra creatura umana che lo possa aiutare, solo il Signore Gesù Cristo può aiutarlo. Qui ci sarebbe ancora da riflettere sul mistero dello Spirito Santo, ma per oggi non ne parleremo. Oggi facciamo il proposito di non conservare mai rancore nel cuore. Nel Padre nostro diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sforziamoci dunque di fare in modo che non solo non ci siano dissapore, ma neppure avversione. L'amore scambievole infatti consiste nel servire gli altri e nel sopportare i dispiaceri a proprie spese. Né dissapori né avversioni. Dissapore è una cosa. Ecco, io dissento. Ecco, avversione è proprio quando vado contro. Ma sono due cose che minano l'unità fraterna. Quindi, nel Padre nostro, diciamo, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Paradossalmente, la nostra unione si fonda sul fatto che dobbiamo ricevere tutti la grazia della misericordia. Almeno in questa vita, siamo peccatori. Fino a che siamo su questa terra, siamo dei peccatori che devono espiare le loro colpe, e questo ci accomuna molto. E se uno dice di no, non lo sono, no, 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 e allora si mette al di fuori, si mette al di sopra, pensa di essere superiore agli altri, e certamente questo non è un dono, ecco, non è una cosa che viene da Dio. Ecco, passiamo adesso alla conferenza numero 73. Dobbiamo imitare tutti Gesù Cristo. È il Venerdì Santo, stiamo vedendo proprio le piccole meditazioni, molto piccole, perché le liturgie erano molto lunghe. A quel tempo, molto più lunghe di adesso. Già adesso sono lunghe, figuriamoci al tempo di San Massimiliano, tutte le messe cantate in latino, no? Ecco, le varie lamentazioni del Venerdì Santo. La veglia, la Pasquale lunghissima, che comprendeva anche le lodi. Quindi, cosa dice nel Venerdì Santo? Tutti possiamo e dobbiamo imitare Gesù Cristo. È importante perché anche San Massimiliano visse il suo Venerdì Santo, un lungo Venerdì Santo di 21 giorni, nel bunker della fame, via d'Auschwitz, ci mise 21 giorni a morire. È stato condannato a morte, morte per fame. Nessuno aveva resistito così tanto. Come lui che poi non mangiava quasi niente, forse era abituato ai digiuni, con la fame, quindi non gli faceva più né caldo né freddo avere fame, no? Ecco. Era abituato a sopportarla con forza, con coraggio, ecco perché i religiosi si devono poi esercitare nella penitenza, nel digiuno, perché potrebbero essere chiamati a qualche testimonianza più forte di fede, no? Ecco, di vita cristiana. Abbiamo celebrato ieri Santa Polonia, la quale davanti a un fuoco, messa davanti a un fuoco, pur di rinnegare, farle rinnegare la fede, e lei si gettò nel fuoco, perché probabilmente era abituata a prendere decisioni radicali per il Signore, sia in tempi di persecuzione violenta, insomma, e quindi i cristiani erano preparati al martirio. La maggior parte dei cristiani nei primi 3 secoli sono martiri. Sono morti ammazzati come tutti i papi, tranne qualcuno, ma insomma, la maggior parte dette la vita in maniera violenta. al Signore. E quindi si sapeva che essere cristiani era questo, sfidare con coraggio le autorità, sfidare lo Stato, sfidare l'imperatore, sfidare il senso comune e i ben pensanti, i pagani, che dicevano questi sono matti, e anche i filosofi, pagani come Marco Aurelio, che considerava i cristiani come pazzi. I filosofi di Alessandria si convertirono invece alla predicazione, ecco, di quella santa, adesso non mi ricordo quale, di Alessandria, Caterina d'Alessandria, no? Una giovane fanciulla che converte filosofi, per giunta di una città greca, quindi era proprio un paradosso. Però dobbiamo avere forza nelle persecuzioni, dobbiamo imitare Gesù Cristo. Gesù è morto in croce, poiché diversamente non adempiremo la missione per la quale Dio ci ha creati. Sappiamo anche però che la via di Gesù è irta di spine. Ovviamente, egli non esige che noi percorriamo propriamente la sua stessa strada, ma vuole che portiamo ogni giorno la croce dei nostri doveri e del sacrificio della nostra volontà. Quando ciò ci è difficile, andiamo dall'Immacolata, chiediamole aiuto, sicuramente ella non ce lo rifiuterà. La vita esige sacrificio. Se, come dice Sant'Agostino, la caratteristica di un dannato è l'amore di sé fino al disprezzo di Dio, quella di un discepolo di Cristo è l'amore di Dio fino al disprezzo di sé. Ecco quindi. Andiamo all'Immacolata. Come facciamo a seguire la via di Gesù? È troppo alta. Ecco, Santa Teresina se ne rendeva conto, no? Dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, ma io non riesco a amare come tu hai amato, Signore, io non sono niente, veramente sono una povera creatura, debole, inferma, no? E come faccio ad amarti come io ti ho amato, come tu mi hai amato? Non ci riesco, no? Ecco, allora l'idea, ecco, sarai tu a farlo. Mi amare, come? L'Immacolata è la carne di Cristo, eh? C'è una bellissima conferenza di Sant'Isidoro di Siviglia, per dire, Maria è la carne, cioè è l'umanità, la piena umanità di Cristo è Maria, quindi come facciamo a seguire Cristo? Noi che siamo uomini, è Maria, non c'è altra strada, ecco, la teologia cristiana si risolve in questo. San Felice da Cantalice, che era un non colto, un non dotto, perché non sapeva neanche leggere e scrivere, però dice: conosco sei lettere, cinque rosse, le piaghe di Cristo, e una bianca, l'Immacolata. Cinque rosse, una bianca. Ma è tutto, perché Gesù è il culmine della salvezza. L'Immacolata è quella che ci porta alla salvezza. Senza l'Immacolata non capiamo nulla di Gesù, no? Cioè, non ci può essere Gesù in noi. Senza l'Immacolata, Dio non può vivere in noi senza l'Immacolata. È impossibile questo, è del tutto impossibile. Bene, cari fratelli, allora ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Ecco, siamo al numero 74, che è praticamente la predica che San Massimiliano fa durante la messa pasquale, ecco, la messa di Pasqua. Anche noi dobbiamo risorgere il titolo di questa conferenza, l'Omelia, no? Scritta da Fra Vitale Miltosh. Cristo è risorto e ci ha dato come esempio, ci è stato dato come esempio perché dobbiamo risorgere e regnare con Dio. Così canta la Chiesa. Risorgere e regnare con Dio. Per questo Gesù è risorto. Perché anche noi risorgiamo. Il Signore ci ha mostrato la strada, ci ha mostrato la via della fede, ci ha mostrato la luce che illumina il mondo, che illumina ogni uomo. E quindi ecco, ci dobbiamo adeguare a ciò che è il pensiero del Signore. Dobbiamo adeguarci alla sua vita, non lui alla nostra. Ci adegua pure, perché ci ascolta, ci manda la Madonna, ci esorta a fare quello che magari non ci piace tanto fare. Ecco. Però, ecco, il fine è lui. Cristo è risorto, ci ha dato come esempio. Cristo ha sconfitto i propri nemici, i quali trionfarono della sua morte in croce, pensando che ormai fosse tutto finito, ma il loro era un trionfo solo apparente, perché proprio con l'umiliazione di Cristo in croce ci fu l'inizio della magnifica fioritura della sua dottrina. È necessario che noi pure risorgiamo. Cristo, ecco, ha trionfato dei suoi nemici, ma nello stesso tempo gli offre un'ancora di salvezza, perché questi poveri nemici di Gesù non sanno che anche loro dovranno morire, dovranno incontrare il giudizio di Dio, dovranno incontrare il Padre delle misericordie. E se non hanno avuto misericordia, chi avrà misericordia di loro, poveretti? Quindi uccidere Cristo non è un grande affare. Non è un grande guadagno, togli l'occasione della tua unica ed eterna salvezza. Non ci sarà altra salvezza per te se togli Gesù Cristo dalla tua vita, se lo uccidi. E Gesù è morto anche per costoro, anzi, soprattutto per costoro, quelli che hanno più bisogno della sua misericordia, che sono i suoi carnefici, che sono gli odiatori di professione, che sono quelli che abbracciano ideologie o religioni che addirittura mettono in croce Gesù Cristo di nuovo, no? Ecco. E invece ci sono i santi che scelgono il Signore e crediamo e confidiamo di fare la loro stessa strada, il loro stesso cammino. Il loro era un trionfo apparente, perché proprio con l'umiliazione di Cristo in croce fu l'inizio della magnifica fioritura della sua dottrina. È necessario che noi pure risorgiamo. Oggi il mondo parla di un'indispensabile rinascita economica, di una rinascita intellettuale, una rinascita culturale. Forse i giovani lo sentono meno degli anziani, che ricordano i tempi dell'oppressione, rammentano bene l'aspirazione alla rinascita politica, della risurrezione della Polonia. Quando Massimiliano scrive, la Polonia, sì, certo, c'è una sua indipendenza, ma è minata, insomma, no? Ecco. È minata dalla presenza di Hitler, della Germania. Di lì a poco, di 2 anni, comincerà l'invasione. Hitler ha già invaso la Cecoslovacchia, i Sudeti, vuole arrivare a Danzica, ecco. Ha già inglobato l'Austria, i paesi di lingua tedesca. Quindi, sì, Sì, c'è questa ansia anche un po' di libertà. La Polonia sarà spartita, sappiamo, proprio dal patto di non aggressione tra Ribbentrop e Molotov, quindi segretario, capo di Stato della Germania, ministro degli esteri della Germania, e Molotov, che era ministro degli esteri sovietico. Il quale appunto divisero la Polonia in due proprio, cioè metà a te e metà a me. È come se la Polonia non esistesse, non dovesse esistere, no? E quindi c'era quest'ansia di rinascita, di libertà in Polonia, si sentiva forte ancora, c'era un senso nazionale molto forte, un'appartenenza cattolica molto sentita. Cristo risorto ci è stato dato come esempio, noi dobbiamo risorgere e regnare eternamente con Dio. Perché questa è la nostra risurrezione, anche nazionale, no? Se non c'è Cristo, ma che vogliamo fare? Come facciamo? Non ce la facciamo, non bastano i mezzi, no? Economici, politici, gli ideali. Si è visto con l'Unità d'Italia, no? I massoni hanno pagato, le banche massoniche inglesi hanno pagato. Diciamo i mille, insomma la politica dei Savoia per unire e unificare l'Italia. Però l'Italia non è mai stata unita, neanche adesso si vede, no? Perché è una cosa imposta dall'alto, no? Non viene dai valori veri, no? Dai principi veri, ecco. Italiani, nazionali, è solo una cosa imposta dalle banche, ecco. Tutto il risorgimento è stato così, un'impresa economica, ecco. Non nazionale, certamente. E si vede poi il divario che c'è tra nord e sud, no? Come se fossero due paesi diversi, no? Due stati diversi, con lingue anche diverse, no? Quindi non c'è nulla in comune, perché l'Italia non è costituita su Cristo, solo Cristo può realizzare l'unità. Cristo è risorto, ci è stato dato come esempio e noi dobbiamo risorgere e regnare eternamente con Dio. Dobbiamo risorgere già qui, su questa terra, cioè rinascere spiritualmente, affinché la risurrezione futura sia una risurrezione gloriosa, quindi rinascere veramente in Cristo, essere di Cristo, no? Essere per Cristo. Gesù con la propria morte e risurrezione ha rigenerato il mondo dai peccati, così anche noi dobbiamo rigenerare la nostra anima dai peccati. Pensiamoci, la nostra anima è di Cristo. Deve essere compiuta nell'obbedienza alla volontà di Cristo, l'opera della nostra anima, l'opera della nostra fede. Dobbiamo rigenerare la nostra anima dai peccati, non solamente la nostra anima, ma in conformità ai fini della milizia dell'Immacolata. Ecco, lui credeva molto che questa era un'opera di Dio, la milizia dell'Immacolata. Se io lo penso solo a se stesso, beh, già è tanto. Miriam di Gesù Crocifisso, la grande santa carmelitana della Palestina, palestinese, una grande carmelitana. Lei voleva osservare la castità, aveva fatto voto di castità e fu uccisa per questo. Una prima volta fu uccisa, e poi la Madonna la risuscitò perché era già morta, no? E le disse: beh, tu hai preservato la verginità e va bene, questo è tanto, però io voglio di più da te, no? Non mi basta questo. Non basta una santità personale. Ci vuole una santità anche sociale, no? Una santità che attiri altri alla santità, questo vuole la Madonna. Quindi gli ridette la vita addirittura perché doveva vivere non solo nella verginità, ma anche nella testimonianza, nella conformazione alla volontà di Dio. Il mediatore presso Dio Padre è Cristo, la mediatrice presso Gesù è la Madre di Dio. Cerchiamo di approfittare di una via così facile e così breve per giungere alla santificazione della propria anima e a quella degli altri. Vianney Pokalanov, non siamo chiamati a santificare soltanto noi stessi. ma guadagnare anche le altre anime e tutto il mondo all'Immacolata. Tutto il mondo deve essere chiamato all'Immacolata. Cerchiamo di non deludere la fiducia che la Madre di Dio ci ha accordata. Lasciamoci condurre da lei, poiché questa via è la più facile, la più breve, la più veloce verso la santità. Come dice il beato Luigi Maria Grignon de Montfort. Lui era un assiduo lettore del Montfort. Ha trovato in esso proprio il suo cibo spirituale, come anche Giovanni Paolo II l'ha detto esplicitamente nella sua Redemptoris Mater, enciclica Redemptoris Mater. Quindi fiducia nella Madre di Dio, e quindi fiducia che la Madre di Dio ci ha accordato. Per lui è un'opera sacra, ecco, è sacra la milizia dell'Immacolata, non bisogna trascurarla. È la via più veloce verso la santità. Dobbiamo formarci sull'esempio di Gesù per poter dire con San Paolo: fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. E formare anzitutto noi stessi, dando agli altri della nostra sovrabbondanza per non rischiare di svuotarci. Quando una statua è scolpita dalla pietra, bisogna fare molta attenzione perché il minimo sbaglio di cesello può rovinare tutta l'opera. Diversamente avviene con lo stampo, purché sia buono. Con esso non c'è da temere. La Madre di Dio è questo stampo perfetto della perfezione divina, come affermano i santi. Perciò lasciamoci condurre da lei affinché ella formi in noi Gesù. Questa è la via sicura e sommamente perfetta. Lasciarci plasmare dalla Santa Madre di Dio, lasciare che essa sia la nostra guida, sia il nostro aiuto, perché non possiamo essere di Cristo senza la Madonna. Solo lei sa come si fa Cristo. L'ha fatto, no? L'ha generato, diciamo, no? È venuto dalle sue membra. L'ha tenuto sul suo grembo, ecco, nel suo seno quando era bambino. E l'ha sviluppato, l'ha portato alla più grande maturità, ecco, per donarlo al mondo, per donarlo come ministro, come sacerdote, sommo sacerdote dell'eterna alleanza al mondo, ma questa è un'opera sua, è opera di Maria. Nessuno come lei sa come si fanno i santi, perché ha fatto il santo dei santi. Ha educato il santo dei santi, che è Dio, che è Cristo, no? Quindi è lo stampo perfetto per la perfezione divina, perché da lei è uscito il Signore, è uscito Gesù Cristo. Stampo perfetto per la perfezione divina. Con la preghiera, ovviamente, solo la preghiera. Le cose soprannaturali non si possono raggiungere con mezzi naturali. C'è bisogno di aiuto soprannaturale. La fede, lo stare con lei, lasciarsi plasmare da lei, fare le cose con lei, fare le cose insieme a lei, fare le cose per lei. Ecco, questo ci darà la forza, la gloria, lo stampo divino. Va bene, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra seconda parte della trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo la conferenza 74 di San Massimiliano sulla Pasqua, ecco, la risurrezione di Cristo e la predica che fece durante la messa di Pasqua. Ecco, preghiamo l'Immacolata, dice nella messa di Pasqua, come la pregò il beato Giovanni Duns Scotus. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Abbiamo detto che amare la Madonna è amare Cristo, imitare la Madonna è imitare Cristo, immergersi in Maria, ecco, perdersi in Maria Immacolata significa perdersi nell'umanità di Cristo, cioè essere Cristo, no? Fare quello che ha fatto Cristo. A servizio, ecco, in obbedienza alla Vergine Immacolata, sua madre. Dammi forza contro i tuoi nemici. Concedimi, dobbiamo pregare molto affinché essa ci conceda la grazia di poterla venerare nel modo dovuto, non come pare a noi, no? Ogni tanto, ma sempre, ecco, senza eccezioni. Dammi forza contro i tuoi nemici, perché la Madonna ha tutti contro, certo, anche gli ecclesiastici ormai, no? Ormai anche nella Chiesa sembra che è sminuita la marianità, l'amore alla Madonna. Non è più la madre di Dio, è una madre qualsiasi, una che ha fatto una funzione e basta. E invece è la madre delle madri, la madre del nuovo Israele, la madre della Chiesa, la madre della santità. Nella Chiesa, l'artefice della santità, perché è stata artefice e generatrice di Dio nel mondo. Quindi concedimi, dobbiamo pregare molto affinché ella stessa ci conceda la grazia di poterla venerare nel modo dovuto. Dobbiamo essere ispirati da lei per la fede in lei, per l'amore verso di lei, contro quei nemici che sonnecchiano nella nostra anima. Pigrizia, l'indolenza, la tristezza, la mancanza di fede, la mancanza di speranza, la mancanza di carità. E contro coloro che sono anche al di fuori di noi, beh, è innegabile che ci sono dei nemici che ostacolano l'agire della Madonna, ostacolano l'agire del Signore, ostacolano l'agire di Dio nel mondo, la fede in Dio nel mondo, il trionfo di Cristo nel mondo, il trionfo sociale di Cristo, il regno sociale di Cristo nel mondo, contro quei nemici che sonnecchiano nella nostra anima e contro coloro che sono al di fuori di noi. Siamo rinati con il santo battesimo, poiché esso cancella il peccato, il santo battesimo. Siamo rigenerati incessantemente con il sacramento della penitenza. Dobbiamo in certo qual senso divinizzarci e a questo scopo abbiamo il santissimo sacramento. Adorare il Signore è tutto. Essere rigenerati è giusto, col battesimo e la penitenza, ma dobbiamo adorare il Santissimo, abbiamo Cristo stesso vivente per noi, non solamente la grazia, ma lo stesso datore della grazia, il quale opera questa divinizzazione nella misura in cui la nostra anima si prepara a riceverlo. Se siamo collaboratori fedeli di Gesù, se ci mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra buona volontà nel prepararci a ricevere Gesù, come facevano i santi, Padre Pio che tremava prima di ricevere e celebrare l'Eucaristia, perché è il corpo di Cristo, nessuno è degno di riceverlo. Lo diciamo pure nella messa, ma non ci crediamo tanto, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, non sono degno di entrare, ecco, nella tua casa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quindi ecco, ci sarà questa esperienza, ci sarà questa grandezza solo se noi siamo in comunione vera con Cristo, se ci impegniamo al massimo per togliere tutti gli ostacoli perché Cristo possa entrare in noi. Dobbiamo in certo qual senso divinizzarci, a questo scopo abbiamo il Santissimo Sacramento, non solamente la grazia, ma lo stesso datore della grazia, il quale opera questa divinizzazione nella misura in cui la nostra anima si prepara a riceverlo. Nella misura in cui la nostra anima si prepara a riceverlo, ecco, dobbiamo essere chiari con noi stessi. Dobbiamo, ecco, veramente, ecco, riempirci di Cristo. per essere degni di lui. Cosa dobbiamo fare per prepararci nel modo migliore? Per attingere il numero maggiore di grazie, consacriamoci all'Immacolata. Ecco, l'Immacolata è la via più veloce, è l'unica via, direi, per prepararci a Cristo. Questo è il modo più perfetto, il più gradito a Dio, è quello che porta in noi più graditi frutti. Cristo è risorto, ci ha dato come esempio perché dobbiamo risorgere e regnare con Lui. Amen. Ecco, questo è il termine dell'omelia pasquale, ecco, tutta imperniata quindi sull'Immacolata, più che su Cristo. Beh, Cristo e l'Immacolata sono uno, come Dio e il Padre sono una cosa sola, così l'Immacolata e Cristo sono una cosa sola, non c'è l'uno senza l'altro, non c'è salvezza senza l'ausilio dell'Immacolata. Poi continuò San Massimiliano a svolgere la sua formazione, la sua predicazione pasquale, anche durante la colazione, di solito durante le grandi feste, magari il Padre Superiore dice qualcosa, anche quando non ci sono momenti liturgici, no? Ecco, e disse così in quella colazione: non posso fare un augurio migliore a tutti noi. Beh, la colazione pasquale era una cosa veramente sacra, sentita, perché ecco, si faceva dopo tanta penitenza, digiuno, quaresimale, si mangiava un po'. Non posso fare un augurio migliore a tutti noi, ciascuno singolarmente, se non quello che ho già fatto prima in cappella, ossia che possiamo rinascere spiritualmente e lasciarci guidare dall'Immacolata, e non lo diceva per scherzo, l'ha fatto proprio durante le penose giornate di Auschwitz, dove tutto sembrava morto, ecco, dove non c'era un segno religioso, non si poteva neanche celebrare la messa, non si poteva neanche pregare, dire il vespro, le lodi, insieme, tutto era regolato dal lavoro ottuso malefico, che rendeva infermi, fino alla morte, no? Perché lavoravano senza mangiare, senza bere, senza consolazioni, senza svaghi, i poveri carcerati, e di altro. Attendevano solo la morte, stavano lì pochi mesi fino a che non morivano e poi basta, venivano cremati nei forni crematori. Quando poi si è scoperto anche la Zyklon B, ecco questo veleno che è gassoso, almeno così dicono alcuni storici, che serviva per sterminare più facilmente le persone, allora si stava anche meno. Ecco, qui non erano campi di lavoro né campi di cura, dei ricoveri medici, medicali, come si faceva credere all'esterno, ma erano dei veri e propri campi di sterminio, mai chiamati con questo nome, ma di fatto è così. Ecco, e quindi cosa dice a colazione? Qui non posso fare a meno di fare un augurio, cioè di rinascere spiritualmente e lasciarci guidare dall'Immacolata. Questa rinascita però è solo di Pasqua o solo delle grandi solennità? Ecco, beh, cioè sì, dobbiamo rinascere, ma non è che dobbiamo farlo solo a Pasqua, dobbiamo farlo sempre. Dobbiamo rinascere sempre, ogni giorno deve essere Pasqua, ogni giorno deve essere incontro con il Signore, ogni giorno dobbiamo orare, dissodare il nostro terreno, la nostra anima, ecco, dalle ferite del peccato, dalle inclinazioni malvagie, da ciò che ci porta lontano dal Signore, per essere pronti a ricevere la grazia del Signore. Remare continuamente in avanti, qui non può esserci riposo, altrimenti torneremo indietro. Non è solo Pasqua, no? Certi sono contenti di dare solo a messa a Pasqua. Beh, siamo cristiani, siamo stati a messa, abbiamo fatto pure magari la confessione e basta. E poi il resto dell'anno si scordano, fanno le peggiori nefandezze, imbrogli, intrighi, eppure forse omicidi, furti, no? Non lo so, adulteri. Fanno tutte queste cose e poi a Pasqua vanno a messa, si confessa. Beh, insomma, su via. Il navigatore, se vuole andare controcorrente, deve remare continuamente, perché se si ferma, la corrente del fiume lo riporta subito indietro. Il mondo è tutto corrente contraria a Cristo. Oggi specialmente, pure nella Chiesa, alle volte si vede chi rema contro, no? Ecco, chi non aiuta, chi non lavora, ecco, con il Signore. Il navigatore, se vuole andare controcorrente, deve remare continuamente, perché se si ferma, la corrente del fiume lo riporta subito indietro. Quando ci stanchiamo, quando ci è difficile, con tanta più fiducia, Andiamo dalla Madre Santissima perché ci aiuti, e sempre avanti per compiere sempre meglio la volontà dell'Immacolata. Ecco, ricorriamo a lei per capire la vera funzione, ecco, della nostra vita cristiana. Andiamo adesso alla conferenza 76, ecco, sempre una conferenza pasquale perché è scritta e promulgata domenica 4 aprile, che è la domenica dopo Pasqua, quindi la domenica in albis. Quindi siamo ancora nel clima pasquale. Mentre gli apostoli erano riuniti nel cenacolo, apparve in mezzo a loro Gesù e gli disse: pace a voi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Questo è il Vangelo che si legge a Pasqua. Qual è questa pace? È innanzitutto la serenità di una coscienza pura, la serenità di una coscienza pura. Il mondo desidera ardentemente la pace, ma non la possiede, perciò non può darla. Solo Gesù, in quanto vincitore della morte, può dare la vera pace, quella che noi sperimentiamo qui. All'epoca l'Anof, infatti, non c'è forse motivo di inquietudine? No. E qualora ci sentissimo inquieti nella coscienza, potremmo sempre purificarci senza grandi difficoltà mediante il sacramento della penitenza. Anche nel lavoro e nelle varie occupazioni non abbiamo niente di cui preoccuparci. Se talvolta, nonostante i nostri sforzi, un lavoro non dovesse riuscirci e a motivo di ciò ne ricevessimo delle umiliazioni, neppure di questo ci preoccuperemo, perché per l'Immacolata facciamo tutto ciò che possiamo ed ella non esige da noi nulla di più. Ecco, facciamo quello che ci chiede l'Immacolata. Facciamo quello che l'Immacolata ha scritto per noi. Facciamo quello che l'Immacolata vuole da noi. E allora saremo contenti di questo, nulla di più, nulla di meno. Se poi compiamo un lavoro che ci distrae molto, allora cerchiamo di approfondire ancora di più questa pace interiore, non so, il contatto col popolo, non so, la predicazione, o le confessioni, o le conferenze, no? Questo potrebbe distrarci. Ciò non vuol dire che la natura non debba fremere. Nonostante le avversioni, le tentazioni, le difficoltà, in fondo al cuore ci deve essere la pace. La pace è l'anticamera del paradiso, perché Gesù l'ha detto, la pace è un dono pasquale, il dono della morte di Cristo è la pace. Stanno in pace anche i martiri che danno la vita, stanno in pace perché Gesù è con loro. Gesù gli dà una pace suprema, una pace olimpica, anzi più che olimpica, una pace del paradiso, la pace del cielo. Santo Stefano, il primo martire, quando muore, dice: beh, vedo gli angeli di Dio e il figlio dell'uomo salire e scendere insieme a loro nel cielo. E poi dice: non imputare loro questo peccato. Poveretti, questi ancora sono presi dalle passioni, dell'ira, dell'odio, dell'omicidio. Vogliono assecondare queste cose. Vabbè, signore, poveracci. Non sanno proprio a chi rimettersi, no? Non avendo Dio, non hanno nulla, no? Poverini. Ciò non vuol dire che la natura non debba fremere. Nonostante le avversioni, le tentazioni e le difficoltà, in fondo al cuore ci deve essere la pace. La pace è il paradiso, è l'anticamera del paradiso, è un grande premio già in questa vita. Il paradiso si differenzia dall'inferno proprio per il fatto che nel primo regna l'amore e pace, mentre nel secondo l'odio. Perciò noi preghiamo per le anime dei defunti, dicendo l'eterno riposo, l'eterna pace, dona loro, Signore. Paradiso godremo in pienezza di questa pace. Perché diciamo l'eterno riposo? Ma quelli già stanno in pace, sembra, no? Sono morti, poveracci, riposo, invece no. Probabilmente la lotta è più dura per un'anima purgante, no? La sofferenza è più grande di quella che può subire un martire sulla terra. Perché è una sofferenza di giustizia, una sofferenza che deve il tributo dell'espiazione, il tributo delle opere compiute male o della misericordia sprecata da parte del Signore, e allora ecco c'è più sofferenza, no? E c'è il martire, gloriosamente, pieno di pace celeste, ormai dalla vita, ma sa che la sua vita è di Cristo, è nascosta con Cristo in Dio. L'eterno riposo, l'eterna pace, dona loro, Signore. In paradiso godremo la pienezza di questa pace divina. e fisseremo continuamente lo sguardo nella bellezza di Dio, crescendo costantemente nell'amore. Ecco, in paradiso, ecco, questo è bello squarcio. Pochi sono gli squarci sul paradiso, no? Da parte anche dei santi, ecco, ma quando lo dicono, ecco, dicono come un eterno dinamismo, un'eterna crescita nell'amore. Lo sguardo dell'amore coltiva sempre la bellezza, ama sempre la bellezza. È sempre grande nella bellezza. È sempre in evoluzione, ecco, sarà un'evoluzione continua, no? Non è un fatto di stato il paradiso di meriti messi là, di fregi, onorificenze, queste cose pure un po' peccaminose, terrene, no? Facciamo noi per figurarci un po' quello che sarà, ma non capiamo la bellezza dell'amore, perché l'amore è forma vivente, no? Non è una cosa morta e statica, non è lo stato. Il paradiso non è popolato di stato, ma di esseri viventi che amano e continuamente crescono nell'amore. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui. Ecco, andiamo avanti, prepariamoci bene alla Quaresima che si avvicina, è questa occasione grande di grazie per dare un tributo al Signore e vivere dell'amore di Dio insieme all'Immacolato. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.